Il Regno resta unito, a larga maggioranza la Scozia dice no all'indipendenza.
Articolo 18 e Corte Costituzionale, due ostacoli sul cammino del governo.
Roma capitale delle bancarelle abusive, l'impegno di Confesercenti.
Si è dimesso il commissario delegato dell'Expo 2015, indagato per corruzione.
Calcio, italiani ok in Europa League, ma la UEFA apre un'inchiesta sugli incidenti di Roma.
Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News. In studio Anna Bigano e Roberto Rotunno.
Vittoria dei no nel referendum per l'indipendenza della Scozia. I particolari nel servizio di Nicola Stacchetti.
55% contro 45. Vince nettamente il fronte dei contrari all'indipendenza. Il Regno Unito rimane intatto e Scozia e Inghilterra possono prolungare insieme una storia iniziata 300 anni fa. Il primo ministro David Cameron è entusiasta. La vittoria dei no rafforza tutta la nostra nazione, ha dichiarato. E ora possiamo andare avanti con la devolution, cioè la richiesta di maggiori autonomie locali e potere decisionali da parte della Scozia. Cameron si è poi congratulato con Darling, leader della campagna per il sì, per il suo impegno. Dal canto suo Darling promette che questo impegno politico a favore delle richieste del popolo scozzese non deve arrestarsi qui. Milioni di persone hanno votato per il sì e devono quindi essere ascoltate. Insomma, la Scozia non dà scacco alla regina, ma porta a casa la promessa di rinegoziare le proprie autonomie. E alla finanza internazionale la vittoria del no sembra andare a genio. Il FTSE di Londra ha aperto con un più 1,2%, mentre tutte le principali borse europee guadagnano almeno mezzo punto. La sterlina vola. Nella notte ha toccato il massimo sull'euro dal luglio 2012, a 78,10 pence. Si è poi stabilizzata a quota 78,40. È meglio insieme, dunque, come recita lo slogan del fronte dei no. E i mercati lo confermano.
Cronaca dell'Italia.
Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla cricca degli appalti condotta dalle procure di Roma, Firenze e Perugia. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per un valore di 13 milioni di euro all'ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Angelo Balducci. Oggetto del provvedimento sono beni immobili, auto, quote societarie e conti bancari appartenenti anche a familiari dell'ex dirigente, già imputato per corruzione e associazioni a delinquere nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per i grandi eventi, tra cui il G8 della Maddalena.
Restiamo in qualche modo in argomento. Si è dimesso dall'incarico di commissario delegato per l'Expo 2015 Antonio Acerbo, indagato per corruzione e turbativa d'asta in relazione al progetto sulle vie d'acqua. Acerbo resterà comunque responsabile unico di Padiglione Italia. L'amministratore delegato di Expo, Giuseppe Sala, ha ribadito la sua fiducia nel manager, mentre il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone esclude per ora il commissariamento. Le nuove vicende giudiziarie rischiano però di creare non pochi problemi all'Expo a pochi mesi dall'inizio della manifestazione.
Voltiamo pagina e parliamo di politica. Stefania Fava.
Continua a tenere banco la questione dell'articolo 18 sul giusto licenziamento, che vede le posizioni sempre più distanti all'interno della maggioranza. L'ex ministro del lavoro, Cesare Damiano, ad esempio, ribadisce la sua assoluta contrarietà al progetto di Renzi. Alla direzione del PD, che sarà convocata a fine mese, dovrà essere chiarita qual è la posizione del partito. Il ministro aggiunge poi che ritiene sbagliato che in questo momento di massima disoccupazione si voglia lasciare libertà di licenziare le imprese. Un duro attacco arriva anche dall'ex segretario Pierluigi Bersani, secondo il quale c'è la necessità di modernizzare le regole del lavoro, dal lato dei contratti e dei servizi, e aggiunge la necessità che il governo dica al Parlamento cosa intende fare nel decreto delegato sul lavoro. Intanto ieri 13ª fumata nera per l'elezione dei due giudici costituzionali. I candidati sono Violante e Bruno, da parte del Parlamento in seduta comune. A nulla è valso il duro monito del presidente Napolitano sul rischio di una paralisi istituzionale. Fumata nera anche dopo la votazione, la decima, per i due membri laici mancanti del Consiglio Superiore della Magistratura. Camera e Senato torneranno a riunirsi martedì.
Ancora cronaca. È stato fermato ieri sera a Casoria, vicino a Napoli, il terzo ragazzo che, secondo le forze dell'ordine, viaggiava sullo stesso scooter di Davide Bifolco, il 17enne ucciso nel capoluogo campano dal colpo di pistola di un carabiniere, nella notte fra il 4 e il 5 settembre. Si tratta di Antonio Equabile, 24 anni, evaso lo scorso febbraio dai domiciliari, dove si trovava in attesa di giudizio per furto. Il giovane è rinchiuso ora nel carcere di Poggio Reale, dove sarà interrogato dai magistrati.
I commercianti della capitale schiacciati dalla concorrenza degli abusivi e dei grandi centri commerciali. Al microfono di Raffaele Sardella, il presidente di Confesercenti Walter Gianmaria parla di questo fenomeno ormai fuori controllo.
Abbiamo un abusivismo commerciale fortissimo, soltanto nella nostra città ci stanno 7.000 aziende abusive, imprenditori ambulanti che non sono imprenditori perché non hanno un'autorizzazione amministrativa, sono abusivi. C'è una vendita di prodotti contraffatti che si aggira di circa 2 miliardi e 300 milioni, a livello nazionale sono 7 miliardi e mezzo, a Roma se ne vendono 2 miliardi e 300 milioni. È un'evasione fiscale fortissima, un'evasione contributiva, diciamo è una concorrenza fortissima su questo, ma poi le aziende si vedono vendere davanti ai propri negozi prodotti contraffatti che loro vendono invece prodotti veri, prodotti di marca.
Sappiamo che anche il credito all'impresa è uno dei problemi più stringenti. La domanda è se gli incentivi europei, specialmente per l'imprenditorialità giovanile, sono stati di aiuto, che effetti hanno avuto.
Anche su questo noi siamo molto critici, cioè le piccole e medie imprese e anche il settore giovanile, il settore dell'imprenditoria femminile che si appresta e si approccia ad aprire delle attività non ha dei grandi interventi su questo. Un dato molto forte è che già negli ultimi anni, si può dire anche nel 2012 e nel 2013, noi abbiamo delle richieste negative verso le piccole e medie imprese, cioè nel 2013 per esempio il 40% che hanno fatto richiesta di finanziamento hanno avuto il rifiuto, hanno avuto un no.
Tragedia a Belle in Florida, dove un uomo di 51 anni ha ucciso a colpi di pistola la figlia 28enne e 6 nipotini prima di togliersi la vita. Nel 2001, in un incidente di caccia, l'uomo aveva ucciso il figlio di 8 anni ed era stato condannato a 3 anni di carcere per detenzione illegale di armi. Aveva inoltre precedenti penali per percosse, aggressione e maltrattamenti a minori. Nessun indizio per ora sulle motivazioni del gesto, ha spiegato ai giornalisti lo sceriffo della cittadina statunitense.
E ora la pagina sportiva. Calcio, Federica Tagliavia.
Buona la partenza in Europa League delle nostre 4 squadre, Inter, Napoli, Fiorentina e Torino. Le prime 3, già date come le favorite di questo torneo, sempre più italiano, hanno chiuso l'incontro con una vittoria, mentre il Torino ha pareggiato. Buone notizie intanto arrivano anche per Milano, che è stata scelta come sede per la finale di Champions League 2016, avendo presentato un valido progetto di ammodernamento dello stadio di San Siro. Nonostante questi successi, l'Italia rischia di vedere offuscata la candidatura di Roma ad ospitare alcune gare di Euro 2020, perché come ha sottolineato il segretario UEFA Gianni Infantino, non è possibile tollerare quel che è successo in occasione della partita tra Roma e CSKA. Gli incidenti che si sono verificati al di fuori dallo stadio olimpico hanno avuto come bilancio il ferimento con una coltellata di un supporter russo e di un altro tifoso colpito alla testa da una bottigliata. Queste nuove violenze che si verificano a distanza di soli 4 mesi dalla finale di Coppa Italia tra Roma e Napoli, in cui fu ferito a morte il tifoso azzurro Ciro Esposito. La UEFA ha perciò deciso di aprire un procedimento disciplinare per stabilire di chi siano le principali responsabilità.
Veniamo all'ultimo servizio, 10ª edizione del Festival di Politica e Cultura Lector in Fabula a Conversano. Il nostro inviato Roberto Rotunno ha sentito Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione Di Vagno, che organizza l'evento.
I grandi temi politici e culturali dell'Europa discussi in piazza. A Conversano, centro della provincia di Bari, succede ogni anno grazie a Lector in Fabula, il festival organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno. Privato, pubblico, comune, il filo conduttore di questa 10ª edizione curata da Filippo Giannuzzi e nella quale si sono impegnati un centinaio di giovani volontari. Al presidente della Fondazione Di Vagno, Gianvito Mastroleo, abbiamo chiesto di spiegarci il perché del tema di quest'anno.
E ci rendiamo conto che il tema dell'Europa è molto più sentito di quanto si possa immaginare, così come lo è il tema, per esempio, del Mezzogiorno.
4 giorni di incontri, laboratori e mostre, fra cui Storie senza confini, che racconta attraverso foto e cartografie realizzate da 5 reporter i viaggi della speranza dei migranti in fuga dal Nord Africa. Oltre 100 relatori sono intervenuti al Lector in Fabula 2014. Sentiamo ancora Mastroleo.
Noi invitiamo studiosi, intellettuali, giornalisti il cui contenuto delle loro ricerche è molto rigoroso, più che non li invitiamo per l'altisonanza del loro nome.
Il giornale radio ore 12 termina qui. Grazie per l'attenzione da Anna Bigano e Roberto Rotunno. A risentirci la prossima settimana.
A risentirci.